Allora, siamo in tema, restiamo in tema, il nostro futuro affidato a computer, macchine e robot, fra preoccupazioni e aspetti sociali, etici, politici e legislativi. Avete paura dell'intelligenza artificiale che potrebbe, lo abbiamo sentito, che potrebbe fra l'altro mettere a rischio anche 300 milioni di posti di lavoro? Intanto, ma anche questo l'avete detto, oltre 1000 specialisti e ricercatori del settore tecnologico hanno chiesto una moratoria nello sviluppo delle nuove forme di intelligenza artificiale. Allora vi aspettiamo, adesso è il vostro turno, vi aspettiamo con i vostri commenti, le vostre opinioni e le vostre considerazioni su un futuro denso di punti interrogativi. Ci potete telefonare dopo le 12 allo 08 48 03 08 08, o scrivere da adesso, ma lo state già facendo, via WhatsApp allo 076 321 11 13. 076 321 11 13. Vi spaventa la corsa allo sviluppo dell'intelligenza artificiale che potrebbe sostituire il lavoro umano? Lelio De Michelis, il sociologo. Allora, sentivo prima la signora che, diciamo, era molto fiduciosa, è molto fiduciosa. Allora, il tema va, credo, letto e soprattutto anche spiegato al pubblico fra una certa esaltazione da parte di qualcuno che è molto fiducioso, ma anche dall'altra parte una certa rassegnazione. Lei cosa ci dice?
Allora, citavo prima il tema del pensiero critico. Allora, noi siamo molto affascinati, noi tutti, anch'io, che non ho paura dell'intelligenza artificiale, non ho paura della tecnologia, ci mancherebbe. Il problema è appunto governare questi processi. Perché? Perché non è possibile che ci siano dei processi che avvengono all'interno della società che sfuggono al controllo della società democratica. La democrazia si basa sul concetto di demos, cioè noi cittadini che controlliamo ciò che accade, sulla base di progetti nostri. Intelligenza artificiale, il digitale in senso lato, è molto affascinante. Il problema è che noi siamo in una società e in un sistema mediatico che è affascinato a sua volta dall'intelligenza artificiale e dal digitale, e sembra che il digitale sia la soluzione di tutti i mali. Allora, io faccio l'esempio, ne ho già parlato, ne ho già scritto, transizione digitale o transizione ecologica. Beh, transizione digitale è fatta di molte cose, di conoscenza, di dati, di cultura, eccetera, eccetera. La transizione digitale però è anche applicata al lavoro, al sistema capitalistico. Il digitale è quel sistema, è il capitalismo all'ennesima potenza, nel senso che mi permette di aumentare la produttività, aumentare il profitto, e quindi è un sistema che, applicato a questa economia, permette di produrre sempre di più e di far consumare sempre di più. Ma far consumare sempre di più e produrre sempre di più è contro la transizione ecologica. Quindi valutiamo attentamente se la transizione digitale è necessaria alla transizione ecologica oppure è in conflitto.
È molto pertinente quanto dice. Difatti si parla di turbocapitalismo, con scenari inquietanti, molto inquietanti per la società. Maria Grazia Giuffreda, nel suo ultimo intervento, parlava della scuola. La scuola deve, insomma, imparare a essere al passo con i tempi, deve comunque dare quelle nozioni, quegli insegnamenti agli allievi affinché possano apprendere e soprattutto a convivere con l'intelligenza artificiale. Dobbiamo dare un ulteriore compito alla scuola? Io ho qualche dubbio su quanto ha detto la signora Giuffreda, poi adesso non c'è più, non può più replicare, però francamente non mi sembra la via giusta, o è la via giusta?
Allora, io ho un po' di anni, sono ancora dell'idea che la scuola debba insegnare, debba dare conoscenza e insegnare pensiero critico. Se io a scuola mi riduco a offrire e a trasmettere competenze a fare, io divento una succursale, divento la scuola in funzione del sistema industriale. Ma questo non è il compito della scuola, soprattutto della scuola pubblica. La scuola pubblica deve formare cittadini capaci di pensare anche
alla tecnologia. Mi scusi, e di avere anche uno spirito critico.
Nel senso di spirito critico, esatto. Certamente. Pensare criticamente, non rincorrere sempre tutto quello che gli altri ci propongono. Anni fa un mio collega diceva: Uber è il nuovo che avanza e non si può fermare e non si deve fermare. Poi abbiamo scoperto che Uber applica quel sistema di reclutamento che si chiama caporalato, che è il peggio del peggio del sistema capitalistico. Allora, è il nuovo o è il vecchio? Oggi il nuovo capitalismo digitale licenzia decine di migliaia di persone. È nuovo? Io dico che è vecchissimo, che è sempre il sistema capitalistico che, quando è in crisi e i profitti calano, licenzia le persone.
Nicola Colotti, qui mi rivolgo al giornalista tecnologico e scientifico, al giornalista specialista. Noi media come ne dobbiamo parlare di tutto questo?
Perché è una domanda che sarebbe più corretto magari porre ad Alessandro Longo, che
poi
appunto
dopo
se ne occupa
però
in maniera
lo
più...
chiedo a te, che ti occupi spesso di queste cose, l'intelligenza artificiale,
forse spezzando
con quale spirito, con che tipo di distacco,
forse spezzando una lancia in favore di quello che diceva anche Maria Grazia Giuffreda, perché effettivamente alla scuola non compete, per esempio, soltanto, come dire, una preparazione tecnica, così come alla comunicazione e ai media non compete soltanto quello del dare notizie senza darne il contesto. Quello che cerchiamo di fare in questi casi è cercare di spiegare se questa evoluzione suscita, e io ripeto, non parlo di evoluzione, parlo piuttosto di trasformazione, suscita dei dubbi. È giusto sviscerare questi dubbi e vedere anche quanto sono legittimi, fondati, quanto sono dettati un po' dall'air du temps, come spesso succede, perché poi i mezzi di informazione questo anche rischiano, no? Di cavalcare la tigre, e allora adesso tutti a dire: ah, ma attenzione, l'intelligenza artificiale ci porterà al disastro. Però è anche vero che quando ci sono delle innovazioni di tipo tecnologico che ci danno dei grandi risultati, allora diciamo esattamente il contrario. Ecco, a noi credo competa, come mezzi, certo, di informazione, dare un quadro per quanto, e sentire soprattutto anche i dubbi, i timori e le domande che arrivano dall'opinione pubblica.
Sentiamo Alessandro Longo allora. Alessandro, buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno. Bene, io credo che la scuola, però anche in generale la società, deve avere un approccio critico, però anche aperto a queste trasformazioni. Ecco, perché? Beh, prima di tutto è impossibile bloccarle del tutto e tutte, questo è, ce lo togliamo dalla testa. Possiamo bloccare, un po' come vuole fare effettivamente l'Europa, le cose che sono completamente contrarie ai nostri valori. Quindi se arriva la tecnologia che ti può schedare esattamente, vuole anche manipolare il tuo pensiero, bene, quella sì, possiamo farne a meno. Però molte altre, forse quasi tutte, hanno due facce, no? Molte di queste trasformazioni o rivoluzioni, come le vogliamo chiamare, tecnologiche, hanno due facce. Una faccia che può far bene all'umanità, perché indubbiamente l'intelligenza artificiale, ad esempio, potrebbe essere uno degli strumenti più potenti che abbiamo per combattere finalmente il cancro, o anche combattere i cambiamenti climatici, perché permette ad esempio di aumentare l'efficienza energetica, permette di trovare nuovi materiali, nuovi semi che riusciranno a resistere alle siccità che sicuramente avremo in maniera superiore rispetto al passato, perché questo dicono gli scienziati. Quindi tutto questo noi lo vogliamo, dobbiamo averlo, però chiaramente dobbiamo preparare la società anche a ridurre tutte le conseguenze negative. La scuola, ecco, quello che sta facendo la scuola in alcuni casi di eccellenza, ad esempio ci sono diversi esempi negli Stati Uniti, sta già cominciando a utilizzare ChatGPT per le lezioni. E anche per sviluppare il senso critico. ChatGPT, sappiamo, è questa intelligenza artificiale che genera testi, risponde a domande su tutto lo scibile umano, a volte come un professore, a volte come un giornalista, a volte come un avvocato. Ecco, alcuni insegnanti stanno dando nelle mani degli studenti questo strumento, dicendo: usatelo però sotto la nostra supervisione, con i nostri compiti. Ad esempio, usate ChatGPT per fare un riassunto di questa lezione, però fateli anche delle domande per capire meglio certi concetti. Può diventare, ad esempio, uno incredibile tutor specializzato, tutor personalizzato e anche specialistico, questa trasformazione, questo software. Una cosa che in teoria potrebbe risolvere anche diseguaglianze educative, perché sappiamo che il nostro sistema scolastico non riesce a essere così personalizzato per problemi di risorse, no? Quindi però potrebbe aiutare anche, certo, a personalizzare e a aiutare, insomma.
Potrebbe, lasciamolo al condizionale. Sì. Lelio De Michelis, arrivano i messaggi allo 076 321 1113, grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori, sono sempre messaggi che alimentano la nostra discussione, che danno stimoli e che soprattutto danno anche spunti. C'è una chiave di lettura che è lessicale, ma che va ben oltre l'aspetto, diciamo, del linguaggio. Un ascoltatore scrive, ed è interessante questo messaggio, è impossibile bloccare la curiosità e la creatività umana, per fortuna. L'importante è farne un uso intelligente e non pensare soltanto agli interessi economici. Siamo tutti d'accordo, ma io le chiedo, si parla di curiosità, si parla di creatività umana, non è meglio parlare di produttività umana e non di curiosità e di creatività in questo caso?
Incrementare la produttività è un concetto che, insegnando io sociologia economica, mi rimanda al sistema industriale.
Difatti, ma qui parliamo di intelligenza artificiale e quindi, l'abbiamo letto prima, parlando del turbocapitalismo, io ho qualche dubbio sulla curiosità e sulla creatività umana.
Esatto, nel senso che, riprendo quello che appunto dicevo prima, se è un imprenditore che vuole massimizzare il suo profitto e trova attraverso l'intelligenza artificiale il mezzo per poterlo fare, o attraverso il digitale o attraverso la rete, beh, qui siamo a un uso privatistico di qualche cosa che dovrebbe essere comune, la conoscenza per esempio. Pensiamo a quanto la privacy era importante nell'Ottocento e nel Novecento come fondamento della libertà dell'individuo. Il pensiero liberale si fonda sull'idea di privacy, ci sono delle cose che tu non devi sapere, che sono solo mie, private. Nel giro di pochi anni Facebook è riuscito a trasformarci e a farci credere che la privacy fosse una cosa del passato. È ovvio che Mark Zuckerberg aveva bisogno dei nostri dati e che quindi doveva fare in modo che noi allentassimo tutte le nostre norme a difesa della nostra privacy, cioè della nostra libertà individuale. Ci è riuscito perfettamente la tecnologia, Facebook, che bello, voglio essere anch'io sul social. Ricordiamoci che Zuckerberg ha avviato la sua iniziativa sul nome dell'amicizia, niente di più fuorviante di quella parola, perché in rete, nei social, l'amicizia non c'è, o c'è un uso distorto del concetto di amicizia. Se io imprenditore voglio utilizzare il digitale, prima parlavo di taylorismo digitale, per incrementare la mia produttività e quindi i miei profitti, qui c'è qualche cosa
c'è
di...
C'è un problema.
C'è un problema.
Il bene comune va a farsi benedire.
Non solo, ma anche la democrazia in impresa. Una volta il sindacato era quello che contrattava con l'imprenditore i turni, i tempi di lavoro, eccetera, eccetera. Oggi il sindacato chiede di poter contrattare l'algoritmo. C'è una sentenza recente anche in Sicilia che obbliga una piattaforma a rilasciare al sindacato gli estremi dell'algoritmo. Il problema è, ma se io vedo una fila di numeri e di lettere, io che cosa capisco di quell'algoritmo? Posso contrattare l'algoritmo? E quindi c'è un problema di democrazia nell'impresa, nelle piattaforme, e c'è un problema di democrazia nel processo di innovazione
generale. E anche nella comprensione poi di quello che vado a fare, di quello che sto trattando, esatto, contrattando. La seconda parte di Controcorrente, a voi tutte e a voi tutti un cordiale saluto da Antonio Bolzani. Ci siamo agganciati al tema di Mille Voci, abbiamo già sviluppato una parte degli argomenti che tratteremo con voi. Ci potete telefonare allo 0848 030808 oppure scrivere, lo state già facendo in tanti, allo 076 321 1113. Vi spaventa, vi incute timore, vi fa paura la corsa allo sviluppo dell'intelligenza artificiale che potrebbe sostituire il lavoro umano? Il nostro futuro quindi affidato a computer, macchine e robot, fra preoccupazioni, legittime preoccupazioni, e aspetti sociali, etici, politici e legislativi, un futuro che potrebbe fra l'altro anche mettere a rischio, lo dicono alcuni esperti, 300 milioni di posti di lavoro. Intanto appunto oltre 1000 specialisti e ricercatori del settore tecnologico hanno chiesto una moratoria nello sviluppo delle nuove forme di intelligenza artificiale, e ovviamente qui è importante sapere anche cosa pensate di un tema, di un argomento argomento che stiamo sviluppando con Alessandro Longo e Lelio De Michelis, due esperti. I vostri commenti, quindi le vostre opinioni e le vostre considerazioni su un futuro denso, ricco di punti interrogativi. Allora, Lelio De Michelis, prima di sentire il pubblico, in molti ci scrivono il nostro cervello umano sarà sempre meno utilizzato, si va sempre lì poi. Sarà così?
Non lo so, spero di no, ovviamente. Quello che mi preoccupa di più, e lo dico da sociologo, non è tanto, anche se è importante, la perdita di posti di lavoro. Quello che a me interessa di più e che trovo più preoccupante è la delega che noi, ciascuno di noi, continuamente, sempre di più, dà a un sistema tecnologico, a un algoritmo piuttosto che a una macchina. ChatGPT ci dà un testo bello pronto e fatto, ma davvero non siamo più capaci di scrivere un testo? Ci fa paura scrivere un testo? Siamo ancora sapiens se chiediamo a una macchina di costruire un testo, di scrivere un testo? Ecco, questa nostra delega alle macchine è la cosa che secondo me è più preoccupante, perché io confido sempre nell'homo sapiens. Sapiens vuol dire capacità anche di pensare, di immaginare. Siamo ancora capaci di immaginare in un sistema tecnologico dove tutto è innovazione e noi ci adattiamo all'innovazione? Siamo ancora capaci di immaginare qualche cosa?
Però si parlava prima, Lelio De Michelis, dello spirito critico che la scuola dovrebbe insegnare. E molti ascoltatori e molte ascoltatrici ci dicono: ma a nostro modo di vedere, questa nuova rivoluzione necessiterà di un adattamento del sistema economico, sociale e capitalista. Quindi l'opinione pubblica è già entrata, diciamo così, nell'ottica di un adattamento, dobbiamo adattarci, e quindi c'è il rischio che si perda lo spirito critico, che non si abbia più la voglia, la motivazione, la convinzione di dire alt, fermatevi.
Infatti quando il sistema capitalistico, il sistema neoliberale mi dice che il neoliberalismo, lo diceva Walter Lippmann tanti anni fa, la filosofia neoliberale è quella che meglio può far adattare le persone alle esigenze del sistema industriale, parole esplicite, beh, qui siamo di nuovo al di fuori della democrazia, siamo al di fuori dell'idea illuministica dell'individuo capace di immaginare, di pensare, di costruire, perché se un uomo si deve solo, un uomo, una donna ovviamente, si deve solo adattare a un cambiamento che non controlla e che non governa, non solo non siamo più in democrazia, ma non c'è più neanche l'individuo.
Certo. E quindi siamo lontani dall'illuminismo e da quelle che erano le teorie illuministe. Alessandro Longo, prima di sentire il pubblico che ci può telefonare allo 0848 03 0808, c'è già qualcuno in attesa. La parola adattarsi è pericolosa in questo ambito quando si parla di intelligenza artificiale?
È pericolosa se sottintende che ci dobbiamo adattare a tutto e a qualsiasi condizione. Forse dovrebbe essere in realtà l'intelligenza artificiale, il mercato, le aziende ad adattarsi alla nostra prerogativa umana, alla nostra dignità. Una forma di adattamento forse sarà inevitabile, ecco, c'è sempre stata, l'umano è umano anche perché sa adattarsi, però deve essere un adattamento che poi rispetti l'umano, lo dice anche l'Unione Europea, che l'intelligenza artificiale sia umanocentrica. Questo è un concetto molto importante. Di fronte a certe applicazioni dell'intelligenza artificiale, più che intelligenza artificiale, l'applicazione, ecco, effettivamente ci può venire il dubbio che di umano ci sia poco. Ecco, sto pensando a un esempio di cui ho letto proprio stamattina. Sappiamo che alcune intelligenze artificiali di nuovissimo tipo o generative riescono a creare immagini all'istante. Tu scrivi un comando del tipo, non so, fai un gatto che beve il caffè in un bar nello stile di Monet, e quello che in giro di pochi secondi ti crea tante illustrazioni generate all'istante, sempre diverse, con questa descrizione. Ora, però c'è un artista, che è un artista famoso nell'ambito del cyberpunk, che si è trovato sul mercato online 300 immagini cyberpunk con la didascalia immagine cyberpunk nello stile di Haneke. Quindi c'era stato un utente che aveva creato centinaia di immagini imitando lo stile di questa persona qua, di questo artista, utilizzando l'intelligenza artificiale.
Alessandro, allora, un po' il Monclero di Papa Francesco.
È
il Monclero.
Quel tipo di tecnologia, quel tipo di immagine, quello stesso tipo. Però in questo caso la tecnologia imita un umano, imita un artista. Allora l'artista ha detto: ma allora perché dovrebbero pagare un artista e aspettare 3 settimane anche che questo faccia l'opera, se possono averlo gratis subito, proprio come lo farebbe quell'artista? Che fine fa l'arte, che fine fa la creatività? Abbiamo soltanto la brutta copia forse della creatività in questo caso. Beh, questo sarebbe una conseguenza deteriore. Ora non sappiamo se effettivamente andrà così, perché mi sembrerebbe strano che la creatività umana venisse azzerata. Probabilmente è uno scenario apocalittico, però anche solo paventarlo fa paura.
Certo, andiamo col pubblico. 0848 030808. Vi spaventa, vi fa paura, vi incute timore la corsa allo sviluppo dell'intelligenza artificiale che potrebbe sostituire il lavoro umano? Girolamo, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno, sono Bolzani. Diciamo così che è un problema, secondo me. Comunque, faccio una battuta, si andava meglio quando si andava peggio. Questo è tanto così per dirle come io un po' interpreto questa situazione. È chiaro che adesso non si può tornare indietro, perché ormai è già tutto in quel canale lì, no? Però bisogna prestare attenzione, perché l'uomo, insomma, quello che ha detto prima il signore sociologo, l'uomo sapiens,
sì,
è peccato se perde tutte le sue cognizioni di riuscire a fare le cose. Se diamo tutto alle macchine, come la metto?
E certo, certo, grazie.
Questo è un problema molto grave.
Grazie mille.
Riflettere bene.
Certo, Tony, assolutamente. Posso aggiungere un elemento di riflessione? È vero che quando abbiamo parlato di questo studio condotto da Goldman Sachs è detto che molte professioni intellettuali sono a rischio a causa dell'evoluzione dell'intelligenza artificiale, però hanno anche detto ci sono delle professioni manuali che resteranno comunque, diciamo, di competenza umana, altrimenti insomma, ecco, un idraulico servirà sempre, un meccanico servirà sempre, un cuoco servirà sempre, cioè anche quella tecnè di cui parla la filosofia greca antica, che ci rende umani e capaci di trasformare la realtà intorno a noi, è ancora umana. Difficile che, appunto, come diceva Maria Grazia Giuffreda, siano poi i robot che lo facciano al nostro
posto.
Però
Nicola, la tua idea, la tua impressione sul fatto che l'opinione pubblica, abbiamo sentito anche dall'ascoltatore, ormai siamo entrati in quest'ottica e dobbiamo adattarci, dobbiamo insomma seguire un po' l'onda.
È la riflessione che ho fatto ormai da tempo, occupandomi spesso di questi temi, che avrei anche riservato per la conclusione, ma posso anticiparla adesso. Noi siamo, credo, in un momento in cui siamo di fronte a una sorta di dicotomia, di spaccatura tra un'evoluzione quantitativa e un'evoluzione qualitativa. E qui mi leggo quindi a quello che diceva anche Lelio De Michelis. In una società tecnocapitalista, come la definisce lui, in cui la merce fondamentalmente sono i nostri dati, siamo di fronte a un aspetto di tipo quantitativo. Ma quando si parla di evoluzione, di capacità di utilizzare le macchine per fare migliorare la nostra condizione umana, allora parliamo di termini di qualitativo. L'intelligenza artificiale noi rischiamo di confonderla, appunto, come uno strumento quantitativo, quando in realtà dovrebbe essere uno strumento qualitativo.
C'è una bella differenza, Nicola.
C'è una bella differenza.
Lelio De Michelis, qui mi rivolgo soprattutto al sociologo. Nella nostra società contemporanea si vive molto il presente e poco il futuro, anzi addirittura il futuro spesso è visto come un fastidio, queste manifestazioni per il clima, che noia. Si è molto, diciamo così, concentrati sul presente. Questo è un ulteriore problema?
È un ulteriore problema ed è un problema che è effetto della tecnologia.
Esatto.
La tecnologia procede sempre più velocemente, le macchine vanno sempre più veloci. E noi dobbiamo andare sempre più veloci. Le macchine funzionano, non pensano, ma funzionano. Parlo soprattutto nella loro applicazione all'economia. Noi abbiamo queste macchine che ormai hanno... Siamo entrati dentro nelle macchine. Il concetto vecchio di sussunzione.
Noi che sarebbe?
Siamo incorporati.
Incorporati.
Tradotto brutalmente, saremmo incorporati nelle macchine. Noi, si citava prima, noi produciamo dati, forse noi non ci rendiamo conto, ma noi tutti i giorni, in qualsiasi momento della nostra giornata, anche con lo smartphone spento, noi produciamo dati. Per chi? Per il tecnocapitalismo. Al di là di quello che si diceva prima sull'intelligenza artificiale e la conoscenza, la cura medica, la conoscenza scientifica, eccetera, eccetera, che sono altre cose, io parlo dell'intelligenza artificiale, del digitale applicato all'economia. L'economia, il taylorismo digitale, come sua forma di organizzazione del lavoro, non è diverso dal taylorismo di Taylor di 100 anni fa. È sempre divisione del lavoro e qualcosa che rimette insieme i pezzi. Oggi io ho il digitale che mi incrementa i ritmi di lavoro, l'intensifica i miei tempi di lavoro, estende, grazie sempre alla tecnologia, prima non si poteva, estende la mia giornata lavorativa alle 24 ore, lavorativa, certo, e consumativa. Un tempo il problema dei grandi commercianti americani negli anni 40 del secolo scorso era che la gente aveva 8 ore di lavoro, se non di più, e quando usciva i negozi erano chiusi. E quindi si chiedeva alle imprese di ridurre l'orario di lavoro per permettere alle persone di consumare. Noi oggi non abbiamo più questo problema. La rete ci permette di produrre e consumare H24. Anche questa è una...
Certo, un'altra riflessione importante da fare. Allora, Claudio Lemircan ci ha raggiunto per lanciare la consulenza in onda subito dopo il radiogiornale. Buongiorno Claudia.
Buongiorno a tutti, buongiorno Antonio. Oggi parliamo di attività motoria, che è un'ottima cosa a tutti i livelli e a tutte le età, ma lo sport comporta anche dei rischi e ci sono una serie di controlli medici che sarebbe opportuno fare. Quali sono questi controlli in relazione ai nostri obiettivi, alla nostra età? Ce lo diranno due specialisti di medicina dello sport, il dottor Patrick Siragusa e il dottor Bruno Capelli. Vi aspetto dopo l'RG delle 12.30.
Bene, allora a dopo, grazie Claudio Lemircan. 0848 030808 per telefonarci, per dirci se vi spaventa la corsa allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, oppure scriverci, lo state già facendo, allo 076 321 11 13. Prima di sentire Massimo e poi Vladimiro, Alessandro Longo, riprendendo quanto ha appena detto Lelio De Michelis, c'è allora la possibilità, la probabilità che una parte di politica, penso ad una destra capitalista, possa prendere come cavallo di battaglia l'intelligenza artificiale per arrivare a creare, a inventare, a immaginare un mondo basato sempre più sul profitto?
Ecco, se noi caliamo all'interno di una società ingiusta, inequale, dicono gli americani, ecco, una tecnologia che amplifica questi difetti, le cose chiaramente non possono che peggiorare. Tuttavia, io, insomma, degli ultimi segnali voglio essere ottimista. Gli ultimi segnali sono positivi, questo bisogna anche dirlo, perché c'è una presa di coscienza della politica in Europa, ma anche negli Stati Uniti, come abbiamo detto prima con mille voci, che la tecnologia va guidata. Non siamo più nell'epoca del Far West, dove tutto ciò che era innovativo andava bene, come è stato purtroppo per alcuni decenni. Ora i politici, ma anche insomma le autorità, anche un po' noi tutti i cittadini, anche voi e noi giornalisti, siamo più consapevoli che le tecnologie vanno guidate, che non possiamo prenderle così come ci vengono offerte, come ci vengono vendute. Quindi c'è un ottimismo di base che riusciremo forse come società a guidare queste innovazioni verso, come dicevamo prima, gli interessi comuni, il bene comune, evitare le conseguenze più disastrose, evitare una
deriva. Alessandro, sì, una deriva, Giuliano ci scrive: dietro l'intelligenza artificiale, perché artificiale, esiste sempre l'intelligenza del cervello umano che non si potrà mai sostituire. Sei d'accordo quindi?
Sicuramente c'è questo, però sappiamo che nella storia, per essere insomma adesso invece più pessimistici, è possibile immaginare uno scenario in cui effettivamente le società possano annichilire questa parte della nostra libertà, della nostra consapevolezza critica, perché effettivamente non c'è più insegnato a ragionare col nostro pensiero.
Certo, questo, però Lelio De Michelis, c'è anche chi scrive e dice: mi spaventa di più l'uomo che utilizza c'è l'intelligenza artificiale, quindi da una parte il cervello umano, dall'altra parte però l'uomo che col suo cervello umano utilizza per suoi fini. L'intelligenza artificiale.
Aggancio a quello che diceva Longo, il Novecento è stato un secolo di grandi totalitarismi dove l'intelligenza umana si è totalmente annullata. Sì. Quindi allora erano totalitarismi politici, c'erano ideologie politiche. Oggi siamo in un mondo di macchine, cerchiamo di non correre lo stesso rischio, insomma. Ecco.
C'è però il rischio. Sentiamo Massimo. Massimo, buongiorno, e poi Vladimiro.
Buongiorno signor Bolzani, mamma mia che tema stupendo.
Dura,
questo qua. Sì, ma è bellissimo. Allora, mi permetto di dare la mia piccola opinione. Secondo me tutto è concentrato sulla, mi sembra la prima risposta che ha dato il suo ospite, vale a dire il correre il rischio di delegare troppo alla macchina. Questo a mio avviso non fa altro che allontanare dal prendersi delle responsabilità, e soprattutto io lo vedo anche se ho un mestiere artigianale, un po' di tecnologia è già arrivata, un po' di pseudo intelligenza artificiale è già arrivata anche nei nostri contesti professionali, e vedevo le risposte particolarmente dei ragazzi a scuola quando ti dicono ma ho fatto come ho fatto ogni giorno e non capisco perché c'è il risultato. No, non dovevi fare come ogni giorno, perché il tuo è proprio un mestiere che deve essere particolarmente interpretato. La cosa che a me fa più paura e più disturba è questo aggettivo qualificativo della lingua italiana, artificiale. Io avrei messo magari intelligenza aggiornata, che me lo vedevo un po' meno traumatico, perché il dire artificiale me lo vedo molto, ma molto, che si allontana da quello che è il contenuto e il contesto
umano.
Dell'essere umano. Sì, 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 sì.
Grazie mille. Grazie Massimo, interessante la sua riflessione. Lelio De Michelis. Non ha tutti i torti, eh? L'intelligenza più che artificiale è aggiornata.
Sì, aggiornata, però anche qui si tratta di capire come viene aggiornata e da chi viene aggiornata.
E perché?
E perché viene aggiornata? Le bolle di informazione che vengono utilizzate molto, ovvero io sono di una certa idea e tutte le informazioni che mi arrivano dal social piuttosto che sono coerenti con il mio modo di pensare, quindi mi escludono ogni capacità di confrontarmi con un pensiero diverso, questo è decisamente pericoloso, perché è una sorta di conformismo digitale, una sorta di conformismo tecnologico. Torno sul tema di prima, sul viviamo nel presente. Se io devo andare sempre più veloce, io perdo il senso del passato. Quando io insisto sul concetto di analizzare i processi e quando porto i miei studenti a confrontare l'industria 4.0 col taylorismo di 100 anni fa di Taylor e vedere le affinità o le affinità tra il management di oggi e quello di 100 anni fa, di 50 anni fa, è perché voglio provare a fargli recuperare il senso del passato. Cioè, nel passato si faceva così, oggi si fa così, ci sono analogie o ci sono differenze? Confrontiamole, se non le confrontiamo non possiamo capire se oggi è diverso dal passato. Il futuro...
E va fatto questo lavoro,
E va fatto.
Va fatto, perché sennò veramente si vive in funzione utilitaristica di una vita sull'oggi per il domani, ma un domani molto immediato.
Così come prima si parlava dell'illuminismo, certo. Gli illuministi avevano l'idea del progresso, cioè di un qualcosa che si deve costruire. Noi abbiamo ancora un'idea di progresso, abbiamo ancora la capacità di pensare a 50 anni da oggi, a 100 anni da oggi,
ma soprattutto in funzione di un mondo che deve vivere su un bene collettivo, che sia un bene per tutti di tutti.
Pensiamo al tema della responsabilità di confronti della crisi climatica, no?
Cioè, è fondamentale,
è
avere questo pensiero che guarda a media lunga scadenza. Vladimiro, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno. Io secondo me però che sia una cosa finalmente forse arrivata, perché in certi lavori, se tipo un'agricoltura, se io uso un'intelligenza artificiale, un macchinario che a determinate ore mi fa il raccolto qua e là, io sono d'accordo perfettamente. I posti di lavoro, semplicemente viene sostituita la macchina, però potrebbero dire benissimo, allora facciamo lavorare le macchine e noi possiamo avere il nostro tempo libero, tanto la produzione c'è sempre. Devono fare semplicemente una, e poi una, dopo una, una riflessione, un'intelligenza artificiale, magari, adesso faccio un esempio recente, non avrebbe causato un fallimento da 100 miliardi di una banca, sarebbe sicuramente il computer
sarebbe riuscito segnalato a evitare.
Ma
il disastro,
perché poi si potrebbe combattere con l'intelligenza artificiale sfruttamento delle persone a lavorare, perché gli domandi, io faccio quello, quanto è che mi dai di salario? E l'intelligenza artificiale andrebbe in base a un costo della vita e tutti starebbero bene, secondo me. Però il guadagno che fa questa macchina non deve andare a finire nei soliti posti, deve essere distribuito.
Quindi un'intelligenza artificiale, diciamo, equilibrata, democratica
una distinzione da
e solidale. Grazie Vladimiro, secondo buona me. Giornata. Grazie Filippo, buongiorno, prego, benvenuto.
Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Ha paura dell'intelligenza artificiale, Filippo?
Sì, un pochino, anche se sono sempre molto affascinato, essendo io un grande appassionato di fantascienza fin da bambino, che ho 60 anni e passa, e ogni tanto mi viene in mente il romanzo di Clark, da quale è stato poi ricavato il film 2001, Odissea nello spazio di Kubrick, e mi viene in mente sempre la storia di HAL, il famoso supercomputer HAL 9000, il quale a un certo momento dai numeri, tra virgolette, perché gli è stato mentito, gli è stata omessa la verità sulla missione di Giove. Allora, tornando nel concreto, per un aspetto etico e filosofico, quanto c'è di pericoloso nel futuro, meno chiedo anche agli ospiti esperti, che l'intelligenza artificiale prenda il sopravvento e possa decidere autonomamente? Perché oggi noi siamo nel 2023, ma io sto pensando al 2123, al 2223, chissà cosa potrà succedere. Ecco, questo
domanda chiara, grazie Filippo. Allora mi allaccio Alessandro Longo a un messaggio che è arrivato e che dice, Mauro che scrive: il computer che ha battuto a scacchi il grande campione scacchistico è intelligenza artificiale prodotta da umani e che ora è oltre l'umano.
Oltre l'umano ancora no, per
non
fortuna.
Ancora,
Per fortuna. Ora, dal punto di vista tecnologico, tutti gli esperti dicono che le attuali intelligenze artificiali non sono coscienti, non provano emozioni, non sono autonome come sono, come sono autonomi gli esseri umani, ma nemmeno come sono autonomi i nostri cani e i nostri gatti. Insomma, non sono dotati di libero arbitrio. Non sappiamo nemmeno se arriveremo mai a una tecnologia in grado di dare questo alle macchine, una capacità insomma di autonomia, di libero pensiero, di prendere delle iniziative, però ecco, in realtà la domanda, quella sulla fantascienza, sul rischio fantascientifico di macchine che prende il sopravvento, effettivamente potrebbe essere girata, cioè dovrebbe far paura non che le macchine prendano il sopravvento, ma che noi rinunciamo alla nostra capacità di controllarle, alla nostra agency, dicono alcuni esperti. Insomma,
cosa vuol dire in italiano, Longo?
La nostra non è facilmente traducibile.
Lo traduciamo?
Comunque, ciò che ci rende l'agency è la nostra capacità di
gestire,
avere il controllo su di noi e sull'ambiente, così di gestire effettivamente.
Certo,
quindi,
le macchine, grazie, aspetti
troppo.
Longo, c'è Antonio che è in linea. Antonio, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi. Intelligenza artificiale, ma già oggi si fa fatica, molti fanno fatica all'intelligenza che abbiamo e fanno già dei danni. L'intelligenza artificiale per me non dovrebbe essere un problema. Il problema è l'uomo come la usa.
Grazie, molto chiaro e molto limpido il suo messaggio. Velocemente chiudiamo con Lelio De Michelis e Nicola Colotti, perché poi c'è il Radio Giornale. Lelio De Michelis, una chiusura in 20 secondi.
La chiusura è, mi riallaccio a quello che diceva Longo, il problema, il rischio grossissimo è quello appunto di rinunciare alla nostra capacità di governare i processi, di delegare tutto alle macchine. Questo dipende da
però
noi.
Però dipende da noi questo, eh?
Esatto, questo dipende da noi. La consapevolezza, concetto su cui io insisto molto, essere consapevoli di ciò che sta accadendo, non solo stare sui social.
Coscienti e consapevoli. Esatto. Nicola, ne veniamo fuori o no?
Allora, io ponevo prima la questione della dicotomia tra quantitativo e qualitativo, vorrei chiudere ponendo un'altra dicotomia, quella tra individuo e collettività. È vero che le grandi rivoluzioni nella storia umana sono avvenute perché c'è stata, come dire, una partecipazione collettiva. La nostra natura umana è collettiva, noi progrediamo perché siamo collettivi. Ora, delegare all'intelligenza artificiale un rapporto individuale, quasi no, univoco tra me e l'intelligenza artificiale è estremamente pericoloso, ecco perché dobbiamo interrogarci come società intera, come collettività, e prima poi, che come individui, come esatto, somma di individui.
Quindi collettività e poi tu Nicola dicevi anche la qualità, l'aspetto
e soprattutto facendolo secondo termini di qualità e non di quantità.
Grazie a Nicola Colotti, grazie a Lelio De Michelis e Alessandro Longo che sono stati con noi oggi per parlare di intelligenza artificiale e di futuro. Fra poco il Radiogiornale, noi ci risentiamo domani per un'altra puntata di Controcorrente. Buona giornata.